Dottor Bologna, 50 anni fa il CAD di Roma pubblicava The Limits to Growth, I limiti della crescita, un testo che si è poi rivelato fondamentale nella formazione del concetto stesso di sostenibilità e un testo che si è poi purtroppo rivelato profetico.
Esattamente, si è rivelato profetico proprio perché allora il Club di Roma mobilitò gli studiosi dell'MIT in questo gruppo di dinamica dei sistemi che all'epoca erano tra i primi a ragionare sul sistema Terra, cioè a fare un'analisi di quelli che potessero essere i futuri prevedibili, quindi una sorta di scenari rispetto a quanto noi incidevamo sulle risorse ambientali, a quanto noi producevamo inquinamento, a quanto noi avessimo a disposizione alimentazione pro capite, a quanto noi incrementassimo nella popolazione umana, insomma, mettendo insieme tutti gli elementi che potevano costituire un andamento futuro in una direzione o in un'altra. Ed evidentemente il rapporto in maniera molto chiara faceva vedere che ove non si fossero prese delle decisioni molto precise per cercare di reindirizzare il nostro processo nel modo con cui facevamo economia, nel modo con cui intuivamo il concetto di crescita, sicuramente ci saremmo giunti a una situazione molto critica che avrebbe potuto mettere in condizioni gravi la nostra stessa sopravvivenza. Ma la cosa più importante di questo rapporto fu il concetto di fondo che lo animava, il concetto di fondo documentato da tutti i dati a disposizione all'epoca era quello di dire che era impossibile proseguire in una crescita materiale, quantitativa, illimitata in un mondo dai chiari limiti biogeofisici. Questo è stato proprio il concetto centrale e credo anche sia il concetto centrale della sostenibilità.
Oggi ci troviamo in quella crisi ambientale, economica, sociale che quel rapporto prefigurava. Ed oggi è uscito pochi mesi fa Una Terra per Tutti, un ulteriore rapporto molto importante, sempre a cura del Club di Roma, che definisce una roadmap per aiutare il pianeta a uscire da questo impasse e propone dei passi da gigante, vengono chiamati all'interno del testo, per ritornare su un sentiero di sostenibilità. Cos'è che dovremmo fare oggi per rimetterci in carreggiata?
È evidente che oggi non è più come era il 1972. All'epoca il Club di Roma diceva che ove avessimo messo in piedi una serie di situazioni, di politiche, di azioni per cercare di correggere la rotta, sicuramente nel corso del tempo ci saremmo trovati in una condizione migliore. Oggi, come sapete, questo non è avvenuto. Purtroppo abbiamo perso 50 anni, è il caso di dirlo perché dal punto di vista ambientale la situazione è drammatica. Abbiamo oltre il 75% delle aree terrestri, quelle diciamo delle terre emerse che sono state profondamente modificate dall'intervento umano e il 66% delle aree oceaniche che sono state profondamente impattate dall'intervento umano. Quindi la nostra impronta ecologica sul mondo è diventata molto molto pesante. Non solo, ma questa impronta ecologica si trascina una drammatica impronta sociale, una drammatica impronta sociale in negativo, con una fortissima ingiustizia sociale e una fortissima disuguaglianza. Una terra per tutti è un grande appello all'immediata azione, anche alla coraggiosa azione che dobbiamo mettere in essere per cercare di recuperare il tempo perduto. Quindi il rapporto che peraltro prevede anche lì un paio di scenari molto importanti, uno non a caso si chiama too little too late, cioè agire troppo poco e troppo tardi, e l'altro invece si chiama giant leap, un grande salto. Ed è inutile che vi dica che la proposta di tutti i componenti che hanno lavorato a questo rapporto al Club di Roma è proprio quello di fare il giant leap, il grande salto. La cosa importante è che siamo ancora in tempo per fare questo grande salto, e questo grande salto viene contraddistinto nel rapporto fondamentalmente in quelli che sono cinque grandi cambiamenti che prevedono la questione legata alla povertà, la questione legata alla disuguaglianza, la questione legata al potere di genere, cioè all'empowerment femminile, che è un tema di grandissimo rilievo e di grande importanza per la sostenibilità, alla questione legata al cambiamento del sistema alimentare e a quello legato ovviamente al cambiamento del sistema energetico.
Ad esempio, sul cambiamento del sistema alimentare, che cos'è che sarebbe opportuno fare?
Qua sul cambiamento del sistema alimentare la situazione è molto chiara perché noi purtroppo ci stiamo accorgendo di un fatto drammatico. La scienza ci dice che l'intera ricchezza della vita sul nostro pianeta, parlando soltanto di noi mammiferi, noi siamo esseri umani, apparteniamo alla classe dei mammiferi, oggi è distinta per la massa vivente addirittura di un 60% che è costituito soltanto da tutti quegli animali che noi utilizziamo, quindi bovini, caprini, suini, equini, eccetera, che fanno parte dell'azione umana. Il 36% siamo noi esseri umani, che siamo oramai, come sappiamo, 8 miliardi e ci avviamo a essere 9,7 miliardi nel 2050 e ovviamente abbiamo solo un 4% di animali selvatici, di quelli che vanno, che vi posso dire, dalla grandezza della balenottera comune, che raggiunge 32 metri, fino ai toporagni. Quindi noi stiamo modificando l'evoluzione sulla Terra, non solo, ma mettiamo a disposizione di noi stessi una grande modificazione della vita, per cui abbiamo proprio ribaltato la dimensione dei mammiferi che esisteva nel passato. Ovviamente questi numeri che vi ho detto erano completamente diversi già semplicemente all'inizio del Novecento. Vi aggiungo, che faccio un esempio per capire quanto sia importante il cambiamento delle diete per quanto riguarda la svolta alimentare, noi oggi, facendo semplicemente un calcolo sull'impronta idrica, cioè quanto acqua si consuma per la produzione di 1 chilo di carne di manzo, noi abbiamo la bellezza di 15.400 litri. Se li paragoniamo al grano, per fare un chilo di grano, noi abbiamo bisogno di 1.830 litri di acqua. Poi ci sono le impronte di carbonio, eccetera. Quindi abbiamo bisogno di ricalibrare tutto il sistema alimentare perché il sistema alimentare impatta significativamente su quelle che sono state le condizioni che vi ho detto prima della modificazione fisica delle terre emerse, per esempio. Quando vi parlo del 75% della modificazione delle terre emerse che non sono più come erano già tra l'Ottocento e il Novecento, vuol dire che noi abbiamo modificato, trasformato questi ambienti e questi ambienti ovviamente non ci consentono più di farci sopravvivere in maniera dignitosa per il futuro. Vi ricordo anche che ci sono ancora oggi oltre 800 milioni di persone che sono in condizioni di scarsità alimentare, non riescono ad avere una dieta alimentare che gli consente di poter vivere dignitosamente e c'è una situazione che non è più tollerabile, dobbiamo cambiarla e modificarla.
Un altro tema centrale è quello del contrasto alle grandi disuguaglianze economiche che ci sono sul pianeta. Da quel punto di vista c'è una proposta che è decisamente dirompente.
Ma qui bisogna anche essere chiari sui dati, perché noi abbiamo una ricchezza mondiale che va per oltre i tre quarti, quindi un 76%, al 10% più ricco dell'umanità. E metà della popolazione mondiale ha soltanto il 2%. Non solo, ma addirittura il 10% più ricco della nostra umanità è responsabile del 48% delle emissioni di gas climalteranti. È evidente che così avanti non possiamo andare ed è evidente che abbiamo bisogno di una distribuzione progressiva del reddito e della ricchezza. E quindi ed è evidente che abbiamo bisogno di mettere in piedi dei citizen fund, quindi dei fondi di cittadini e dei dividendi di base universale. Questo vuol dire avere un'azione per quanto riguarda le imposte che cominci a intaccare in maniera sana e costruttiva il ruolo dei grandi ricchi sul nostro pianeta, che dovranno inevitabilmente pagare di più rispetto a quello che è il loro impatto economico sul nostro sistema sociale. E abbiamo bisogno di una grande trasformazione economica e questo sicuramente è uno degli elementi che il rapporto propone, ma ce ne sono moltissimi altri, perché abbiamo bisogno di rimettere in sesto una dimensione di ingiustizia sociale e di povertà gravissima che deve essere sicuramente modificata. Se pensate che metà del mondo vive con meno di 4 dollari al giorno, che vuol dire pro capite 1.500 dollari l'anno, il rapporto al Club di Roma propone di avere almeno 15.000 dollari pro capite anno e quindi vuol dire 40 dollari al giorno. Per fare questo c'è bisogno di un riequilibrio di tutto il sistema che mette insieme la distribuzione della ricchezza.
Lei attualmente è membro del Club di Roma, ma ne ha seguito le evoluzioni fin dall'inizio. In questi 50 anni i temi della sostenibilità sono riusciti ad entrare, stanno entrando nell'agenda politica, lei come ha visto cambiare l'attenzione della classe politica nei confronti di queste istanze e se vede, insomma, delle prospettive positive per il futuro da questo punto di vista.
Va detto con grande chiarezza che nel 72, quando il Club di Roma pubblicò il suo primo rapporto, oggi Earth for All è il 54esimo rapporto del Club di Roma, noi abbiamo avuto per la prima grande conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'ambiente, che ebbe luogo nel giugno del 72 a Stoccolma, e non a caso si chiamava Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, no? Proprio per cominciare a ragionare su che cosa significasse vedere una prospettiva diversa da quella che fino allora aveva portato ad effetti nefasti. La conferenza fu fatta proprio perché la situazione planetaria cominciava a essere avvertita dal mondo scientifico in una maniera molto critica. Ebbene, io vi devo dire con grandissima franchezza che dal 72 oggi, come molti degli ascoltatori e le ascoltatrici sapranno, ci sono state tantissime altre conferenze mondiali delle Nazioni Unite e soprattutto sono state istituzionalizzate una serie di convenzioni internazionali come quella sul clima, quella sulla biodiversità, sulla desertificazione e tante altre che a loro volta hanno prodotto ulteriori numerose conferenze e che sono cosi le cosiddette conferenze delle parti, vale a dire i vari parti che hanno sottoscritto queste convenzioni, che si incontrano chi ogni anno, chi ogni 2 anni per fare il punto e vedere che cosa fare per il futuro. Ebbene, il grande movimento su queste questioni sicuramente c'è stato anche un grande movimento di opinione pubblica, c'è stato senz'altro, e forse la cosa più straordinaria, un grandissimo avanzamento scientifico. Vi ricordo che nel 72, quando il Club di Roma lanciò il suo rapporto, ancora non esisteva nel nostro spazio sopra il nostro pianeta un solo satellite da telerilevamento che ci facesse comprendere meglio come stavamo trasformando il nostro pianeta. Il primo fu lanciato nel luglio del 72 dalla NASA e si chiamava Landsat 1. Questo per dirvi che oggi queste conoscenze sono molto molto più arricchite, abbiamo una database straordinaria di che cosa stiamo combinando al mondo. La richiesta che tutti noi vogliamo fare è che la reazione a questa situazione deve essere veramente molto molto urgente, non possiamo perdere più tempo e con grande franchezza e grande onestà vi devo dire che in tutti questi anni, al di là di tutte queste meravigliose conferenze, di tutte queste convenzioni, di tutti gli impegni che sono stati presi, noi ancora siamo molto ma molto ma molto indietro e molto spesso vediamo e sentiamo soltanto parole e non ci sono azioni concrete dal punto di vista politico. Oggi sicuramente l'Unione Europea sta avendo un ruolo abbastanza significativo a livello planetario, soprattutto con il suo Green Deal, perché in qualche modo sta cercando di far capire a tutti i componenti dell'Unione quanto sia importante cominciare a muoversi. E Earth for All va esattamente in una direzione, oserei dire, di grande accelerazione nella nostra proposta, perché vogliamo fare in modo che si realizzi quel giant leap, quel grande salto, senza il quale, francamente, la situazione potrebbe drammaticamente compromettersi.